Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Le note di questa musica particolare introducono l'argomento di oggi, il viaggio, ma non un comune viaggio turistico, bensì quel viaggio che ha segnato un'importante svolta storica per le sue scoperte. Infatti, nello studio della nostra radio sono stati invitati, per trattare l'argomento del viaggio d'esplorazione, alcuni noti ed intrepidi viaggiatori che nel corso della storia hanno compiuto imprese memorabili.
Buona giornata anche da parte mia. Sono Thomas e la mia collega Serena vi ha preannunciato di cosa parleremo. Ma la novità di oggi consiste negli ospiti che abbiamo qui in studio, ospiti d'eccezione che mai nessuno ha potuto intervistare.
Infatti, alla mia sinistra, scusate, sono un po' emozionata, è seduto Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano. Buona giornata, ammiraglio.
Mi inchino ad una siffatta donzella di cui ne onoro la bellezza e la cordialità.
Grazie, ammiraglio.
L'altro nostro ospite è niente meno che il grande Marco Polo, esploratore delle terre d'Oriente ed estremo conoscitore di quei popoli e dei loro usi e costumi.
Come osi, villano? Io pure conosco le terre d'Oriente, e forse più di lui.
Mi scusi, Colombo, ma lei è sicuro di essere stato in Oriente? No, perché noi villani avremmo qualche dubbio.
Stento a credere a ciò che odo. Tu osi mettere in dubbio le mie eccellentissime scoperte?
Ammiraglio, lo scusi, a volte si lascia trasportare dall'esuberanza. È giovane.
La sua voce è deliziosa ed è musica per le mie orecchie. Non potremmo continuare questa fabulazione noi due in privato?
Ammiraglio, si comporta da gentiluomo.
Vede, gentil donzella? È noto che questi genovesi non conoscono le buone maniere. Noi veneziani, invece, sappiamo come trattare una dama.
Sfrontato!
Donzella, dama, ma come parlano questi due? Ma in che mondo vivono?
Scusate, gentili ascoltatori, ci deve essere un'interferenza. Chi parla?
Come chi parla, bifolco? Se fossi lì, ti farei assaggiare la mia spada. Sono Ulisse, colui che grazie alla sua astuzia ha conquistato la grande e potente città di Troia.
Signor Ulisse, che piacere averla qui con noi. Anche lei è stato un grande viaggiatore.
Certo, e sicuramente più di quei due pellegrini che hanno parlato prima. Tutto il mondo ho girato io. Altro che quei due viaggi di poco conto, come quel, come si chiama, Colombo o quell'altro Polo, che nomi.
Scusi Ulisse, ma lei ha fatto poco più di un giretto nel Mediterraneo. Le sembra che il suo si possa paragonare al viaggio degli altri ospiti? Scusi? Ulisse? Ma dove è andato? Vabbè, riprendiamo il nostro confronto. Allora, Messer Polo, ci racconti in breve il suo viaggio nel Catai.
Mio padre Nicolò e mio zio Matteo intrapresero il loro secondo viaggio nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare a Kublai Khan. Questa volta andai anch'io con loro. Viaggiammo verso l'interno, attraversando l'Anatolia e l'Armenia. Scendemmo quindi al Tigri, toccando Baghdad. Continuammo attraverso la Persia e superammo in 40 giorni il Pamir. E attraverso il deserto di Gobi giungemmo ai confini del Qatar. Quindi proseguimmo lungo la parte settentrionale dell'Ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Cambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo.
Quale onore mi fate, Messer Polo, 3 anni e mezzo? Io ci arrivo in 3 mesi.
Sì, dove? In qualche isola sperduta nel mezzo del mare oceano. Non mi interrompere. Dunque, dicevo, una volta arrivato nel Katai, ottenni subito i favori di Kublai Khan, al punto che divenni suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Kublai Khan infatti iniziò ad assegnarmi delle missioni e potei assistere allo spettacolo della sfilata dei 10.000 elefanti. Solo dopo 17 anni ripartì per Venezia.
Molto interessante. Torneremo sui particolari quando avremo in collegamento anche l'altro nostro famoso ed importante ospite che lei, Marco, ha conosciuto, l'imperatore della Cina, Kublai Khan.
Cina? Non conosco questo posto.
Mi scusi, il Katai.
Ora sentiamo l'altro nostro gradito ospite. Ammiraglio Colombo, ci racconti il suo avventuroso viaggio.
Comodo viaggiare così. 17 anni nozio servito e riverito. Così sono capaci tutti.
Ulisse, ma dove era finito?
Io vado, torno, scompaio, appaio e mi muovo nel mistero.
Comunque, caro Ulisse, anche lei se l'è passata bene con la maga Circe.
Ah, quella. Grazie ai suoi incantesimi mi ha tenuto a sé per ben un anno.
Sì, vabbè, incantesimi. Buona questa, ma sentiamo il grande Colombo. Ascolti anche lei, Ulisse, le farà bene. Ulisse? Ecco, è sparito di nuovo.
Allora, vede, gentil donzella, partì da Palos il 3 agosto 1492. Per gentil concessione di Sua Maestà la Regina Isabella di Spagna, su 3 poderose navi alla volta delle Indie.
Scusi, Colombo, poderose navi mi sembra un po' esagerato, erano poco più che 3 barchette. E poi per le Indie di nuovo, è proprio sicuro?
Taci tu, villano, con te non parlo. Quindi, dicevo, partì per altra via da quella seguita dal collega Polo, perché se lo pianeta nostro è tondo, si arriva prima attraversando l'oceano spinti dai forti venti che non a piedi per le terre desertiche che così onorevolmente ci sono state prima descritte.
Peccato che tu nelle Indie non ci sei mai arrivato. Ti sembra che in quei luoghi favolosi possano vivere dei uomini seminudi che si nutrono di frutti e pesce. Ma dove sei capitato?
Ignorante, che ne sai tu di viaggi? Quelli veri sono per mare, non a piedi. Sulla terra sono capaci tutti a camminare, basta muovere le gambe. Ben altro è l'arte del navigare.
Sì, infatti tu sei finito tra i selvaggi. Bravo!
Signori, calmatevi. E lei, Polo, lasci terminare l'ammiraglio.
Grazie. Dunque, dicevo, la partenza avviene alle 6 del mattino, ma dopo 3 giorni di navigazione si ruppe il timone della Pinta, per cui facemmo scalo per un mese alla Gomera, nelle Canarie. Le 3 navi ripresero il largo il 6 settembre, spinte dagli Alisei, venti dei quali conoscevo l'esistenza. Questi spirano sempre da est verso ovest, formando stabilmente una striscia di nuvole galleggiante nell'aria, tanto che nel giornale di bordo scrissi: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi, il 16 settembre, assistemmo ad un evento miracoloso. Alghe galleggianti tutte intorno a noi, sicuramente indizi di terra vicina. Questo fenomeno tranquillizzò temporaneamente i miei uomini.
Alghe galleggianti! Cristoforo, certo che ne hai di fantasia!
Io non invento nulla, è tutto scritto qui, sul giornale di bordo.
Certo, e chi l'ha scritto? Tu?
Egregi signori, un po' di rispetto, siete due cristiani timorati di Dio.
Certo, posso finire il mio racconto? Grazie. Il 6 ottobre registrai di aver percorso 3.652 miglia, già 100 in più di quante ne avevo previsto. Lo stesso giorno vi fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria, durante la quale Martin Pinzon suggerì di cambiare rotta da ovest a sud-ovest. Il 10 ottobre vi fu un principio di ammutinamento, ma riuscì ad ottenere un accordo. Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra, le caravelle sarebbero tornate indietro.
Ma cosa sono diventati questi marinai? Femmine? La frusta ci vuole per chi disobbedisce. Con me, certo, non c'erano ammutinamenti, caro Colombo. Impara da chi sa comandare.
Ulisse, mi tolgo una curiosità. Ma non sono stati proprio i suoi obbedienti marinai ad aprire l'oltrecontinente il vento che Eolo l'aveva donato nonostante il divieto imposto?
Che pettegole le donne.
Ulisse!
Sono finite le interruzioni? Posso continuare?
Prego, ammiraglio, continui pure.
Dunque, giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi. Furono avvistati diversi oggetti, fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. Soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti. Fu solo alle 2 di notte di venerdì 12 ottobre 1492 che Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vide la costa. Il giorno dopo le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina e gli equipaggi sbarcarono su un'isola chiamata Guanahani, che io ribattezzai San Salvador. Nel diario di bordo scrissi: «Es la isla más hermosa que hoy os humanos hayan visto». Ma trovammo indios primitivi, niente oro, ricchezze, quindi giunsi alla saggia conclusione di essere arrivato soltanto in un remoto avamposto della grande civiltà asiatica descritta dal qui presente Messer Marco Polo.
Selvaggi, ecco dove sei finito, tu e il tuo disegno, della grande civiltà che io ho conosciuto neanche l'ombra. L'isola più bella che occhio umano abbia mai visto. Misero!
Villano!
Signori, calma. Ambedue siete degni di stima e la gloria ha toccato le vostre imprese.
Gloria? Imprese? Ma che vai dicendo, servo?
Finalmente, Ulisse, ma dov'era finito? Che ne pensa di questa avventura che i suoi amici viaggiatori hanno appena descritto?
Quali amici? Io non ho amici. Viaggiatori. Bella questa. Uno ha camminato a piedi per 3 anni e si è riposato per 17. L'altro voleva andare da un posto e si è ritrovato in un altro. Io sì che ho viaggiato per il mondo, affrontato mostri, ho resistito al soave canto delle sirene e quando fui soddisfatto me ne tornai a casa.
Ulisse, questa l'ha preparata per Penelope?
Taci, schiavo, come oggi.
Ulisse, ascolti me, ci racconti una delle sue tante avventure. Ulisse? Ecco, ovviamente non c'è più.
Bene, la regia mi informa che è arrivata l'altra galità ospite della trasmissione, per cui il dibattito sarà ora sicuramente più elegante. ¶¶
Prego, accomodatevi. Quale onore avervi qui con noi. Siamo in presenza di Sua Maestà, la Regina Isabella.
Oh, caro Colombo, come state? Ma io non conosco questi ombri. Chi è?
Ah, che sbadata, è vero? Come fate a conoscerlo? È un viaggiatore. Ha anche scritto un libro, Il Milione, sui suoi viaggi in Oriente. Il suo nome è Marco Polo.
È vero, sentii raccontare di lui da un intellettuale di corte.
Bene, cerchiamo però di andare avanti. I tempi della trasmissione non sono eterni.
Villano malcreato, piega il ginocchio. Sei alla presenza di Sua Maestà Cattolica, la Regina Isabella di Spagna. Regina
Costa... Ammiraglio del mare oceano, grazie. Può bastare così. Siamo di fronte a uomini che non comprendono altro che l'interesse. Ascoltiamo quale supplica hanno da porgerci.
Supplica? Come volete. Ci chiedevamo le vostre impressioni sul nuovo mondo e i suoi abitanti.
Quando l'ammiraglio del mare oceano, per grazia divina, giunse finalmente al nostro cospetto il 20 aprile del 1493 a Barcellona, avemmo il piacere di incontrare 10 rappresentanti dei nuovi sudditi, acquisiti col suo viaggio. Presenziarono con noi a un grande Te Deum.
Perdono, maestà, vorrei dir subito che ne sono pigri e rudi, ma anzi di grande e acuto ingegno. Ma non mai vidi genti vestite.
Nessun abito, mai?
Perdonate, gentil fanciulla, come già dissi, gli abitanti delle terre che vidi, così dell'uno come dell'altro sesso, vanno sempre nudi come son nati, fuorché alcune femmine le quali si coprono con una foglia, una fronda, o un velo di seta che esse stesse all'uopo si apprestano.
Cari ascoltatori, vogliate scusare il linguaggio dell'ammiraglio, apprezzatene semmai l'eleganza, la discrezione.
Ricevemmo dal nostro ammiraglio oro purissimo, ambra, cotone, erbe aromatiche, uccelli mai visti prima. Ci avete chiesto dei nuovi sudditi. Capimmo la gravità del nostro compito quando li vedemmo ignudi, dipinti, alcuni bozzados.
Mi scusi, temo di non aver compreso.
Cosa non hai compreso nel chiaro discorso della mia graziosa sovrana?
Ammiraglio, l'ultima parola, bozzados. Nel nostro linguaggio si direbbe museruola, ma certo allora si intendeva altro.
Erano fieri e non avevano ancora fatto formale atto di sottomissione alle loro maestà. Mai avrebbero potuto accedere a corte con todo il boato dell'os reales de Hispania.
E questi sarebbero abitanti del favoloso Oriente. Ma per carità di mia! Ho sentito parlare di alcune isole nel mare oceano abitate appunto da uomini seminudi, molto distanti dalle coste del grande impero di sua magnificenza Kublai Khan. Forse potrebbe trattarsi di quelle lontane terre. Caro Colombo, sto cercando di salvarvi dal disonore.
Caro Polo, non ho bisogno del vostro aiuto. So benissimo cavarmela da solo, come ho ben dimostrato. E in conseguenza questo giustificherebbe il successo del mio viaggio. In fondo era poche miglia dal Grande Oriente.
Ora, non ti allargare, Cristoforo. Poche miglia. Ma come conti tu le miglia? Tornaci in quelle terre, poi vedrai quanto distano.
Messer Polo, il nostro caro ammiraglio ha comunque compiuto una grande impresa con la nostra benevolenza e gratitudine. E sono sicura che saprà ricompensarci con altre sensazionali e grandi ricchezze.
A proposito, caro ammiraglio, nel suo secondo viaggio vagò per altre isole senza trovare nulla.
E che ne sai tu, villano? Ancora lo devo compiere il mio prossimo viaggio.
Lo scusi, ammiraglio, è sempre l'età molto giovane che gli fa dire cose incomprensibili.
Ah, se non ci foste voi, gentil donzella, ma che cambi mestiere!
Conosco questi incantesimi. Pensi di essere in un posto e invece scopri che è un altro. Successe pure a me.
Ulisse, che piacere risentirla. E ci dica, lei cos'è capitato?
Ricordo, nell'isola dei lotofagi, un dolce frutto che fece perdere la memoria ai miei compagni, i quali, non volendo più muoversi perché dimentichi della loro patria, faticai a rimettere sulle navi. E invece dell'incantevole Circe, erano loro ad insistere a fare ritorno a casa. Forse era meglio se li lasciavo nella condizione di porci.
Ulisse, quella maga l'aveva proprio stregato, Pure due figli sono nati. Ulisse... Ecco, com'è permaloso. Appena lo riprendi, scompare. Ok, andiamo avanti.
Gentil donzella, che avete detto?
Andiamo avanti, intendevo col nostro concilio.
No, soddisfatti la nostra curiosità. Quella parolina prima?
Ah, ok. Non fateci caso, vostra maestà. È un detto moderno. Significa va bene.
Come cambiano i costumi della lingua?
La regia mi informa che abbiamo in collegamento una persona molto importante. Una persona che lei, Messer Polo, conosce molto bene. Sono decisamente emozionato, sto per annunciare, carissimi radioascoltatori e amici, un'esclusiva mondiale. Ha accettato di parlare ai nostri microfoni uno statista di grande carisma personale, un organizzatore formidabile. Eccolo che è un grande piacere che accolgo il grande imperatore Kublai Khan, signore supremo della dinastia Yuan.
Sì, va bene, dite pure. Per quel che ricordo di visitatori venuti da Occidente, molto tempo fa, alla mia corte da uno stato chiamato Vinegia. I vostri cerimoniali sono molto semplici e comunque io ho poco tempo. Ditemi dunque.
Gran Khan, sappiamo che la vostra esperienza di organizzatore di stati è grande. Vorremmo domandarvi ad esempio qualche dettaglio sulla rete di comunicazione.
Semplice. Strade sicure, guardie armate, carta moneta, stazioni di posta ogni 25 miglia, 300 o 400 cavalli in ognuno di esse, e a disposizione messaggeri e portaordini imperiali.
Veramente interessante, ma poco applicabile purtroppo alle nostre società. Maestà, noi abbiamo aerei, carte di credito, automobili, computer, pochi cavalli.
Male. Questo è il motivo della vostra inferiorità. Noi dobbiamo tutto alla velocità del cavallo.
E invece le comunicazioni via mare?
Ottime.
Nessun dettaglio particolare?
Un altro è cercando di fare il passo più lungo della gamba. Anche lui con la storia del Cipango. Come quell'altro, Ligure, che almeno però si capisce che fa andare per mare.
Chi è che interrompe?
Io non interrompo mai, intervengo e basta.
È il solito Ulisse. Gran Sovrano, ci scusi, i sistemi di sicurezza sono talvolta poco affidabili. Vede, siamo collegati da uno studio vicino dove ci sono altri ospiti.
Collegamento? Non è chiaro cosa si intenda. E chi è costei? Una donna.
Dettagli tecnici, grande maestà. Sentirà voci e domande senza vedere.
Io non parlo con gli sconosciuti. Il Gran Khan guarda chi vuole e volta lo sguardo quando vuole. Basta, finito.
La supplico, grande sovrano, vuoi ancora concederci un poco del suo tempo? C'è comunque una persona che gradirebbe rivederla e presentare ancora i suoi omaggi.
Non si è già abusata abbastanza del mio tempo?
Chi oltraggia il mio signore Kubilai?
Ho già ascoltato questa voce in passato. Il giovane Messer Polo.
Infatti, grande sovrano, attende nella sala accanto alla vostra.
In segno di amicizia gli andrò incontro.
Grande sovrano, ci sono altre persone con lui. In particolare, una grande regina, Isabella di Spagna, vincitrice degli infedeli.
Non farò attendere a loro una mia alleata. Accetto di andarle incontro. Oh, Messer Polo, che piacere incontrarla, anche se devo dire in circostanze piuttosto misteriose.
L'onore è tutto mio, grande Khan. Il ricordo di quella bellissima vita nel vostro regno e dei doni di cui vostra magnificenza mi ha concesso.
Maestà, ho l'onore di presentarla al Gran Khan del Katai.
La fama della vostra onorevole persona vi ha preceduto, Gran Khan.
Sono lieto di conoscere una regina che ha cacciato dalla terra quegli infedeli.
Ecco invece un grande navigatore, Cristoforo Colombo. Pensate, Gran Khan, che ha tentato di raggiungere le vostre terre viaggiando verso occidente, perché è grande sostenitore dell'idea che la terra sia rotonda.
Non date peso a queste sciocchezze, sapete, è finito tra i selvaggi uomini seminudi. Inconcepibile.
Ah, cos'hai contro gli uomini seminudi? Il corpo è l'espressione della forza, deve essere curato ed esposto. Già, ma tu che ne sai, basta vedere come ti vesti, te e quell'altro.
Ecco, mi scuso con le vostre maestà, è la solita interferenza di un altro grande re, Ulisse.
Ah, grande personaggio dell'antica Grecia, uno dei primi esploratori del Mar Nostrum.
Simpatica questa Isabella, potremmo conoscerci meglio.
Solo mi chiedo come ha fatto a fidarsi di un ciarlatano come quel Colombo.
Ma anche le regine possono sbagliare.
Potremmo incontrarci, grande Ulisse. Vieni a trovarmi nel mio regno. Perché non risponde?
Problemi di connessione, ogni tanto scompare.
Non capisco, qualche influenza divina?
Ah, una divinità dell'etere. Ora che abbiamo l'onore di avere riuniti così importanti ospiti, potremo capire il successo di questi viaggi che hanno messo in comunicazione terre così lontane e diverse tra loro.
Dobbiamo ammettere che questo concilio è molto interessante. Siamo oltremodo curiosi di sapere come qui presente Gran Khan abbia risolto il problema degli infedeli.
Semplice, con rapidi interventi militari che ebbero un immediato successo.
Per noi fu più complicato, per questioni dinastiche. Scoppiò una guerra di successione alla quale io e mio marito Ferdinando uscimmo vittoriosi e unendo le nostre forze cacciammo gli infedeli dalla terra di Spagna.
Ho avuto anch'io qualche problema con mio fratello Aricbert, ma lo risolsi subito, sconfiggendolo e lasciandolo morire in prigione.
Sì, molto interessante, ma torniamo alle scoperte geografiche. Colombo, come ottenne l'aiuto della regina Isabella?
Lasciate a noi il compito di spiegare come si arrivò a questa solenne decisione. Vede, in quel tempo la corona aveva qualche problemino economico. Sapete, le finanze di un regno sono sempre da tenere sotto controllo. Poi, con tutte quelle guerre, giuste per carità, ma così care, diventava difficile trovare altre entrate. Così il viaggio di Colombo rappresentava una buona soluzione per portare oro nelle nostre casse, il cui presente imperatore Grancanmi può capire.
Vi capisco, cara Isabella, le guerre costano, per quelle con il Cipango ci vuole una fortuna.
Pensate, con il permesso delle maestà vostre sono arrivato vicinissimo al favoloso Cipango.
Ancora? Cristoforo, ti credevo un marinaio più esperto.
E taci tu, che ne sai di mare? L'unica volta che sei salito su una nave sei finito nelle nostre galere.
Signori, un po' di rispetto. Siete in presenza di 2 reali.
3 reali, donna!
Oh, ecco la nostra interferenza. Certo, Ulisse, scusate la dimenticanza, ma raccontateci ancora una delle vostre avventure. Ad esempio, ci chiedevamo come avete resistito al canto delle sirene.
Vuoi rapirmi il segreto per ammaliare qualcuno? Che so io, quel Colombo?
Ulisse, non si addice a un re questo atteggiamento.
E sia, comunque è stato facile. Mi feci legare dai miei uomini al palo della nave e ascoltai quelle soavi melodie alle quali avrei tranquillamente resistito anche libero dai nodi.
Sì, come con la maga Circe.
Ancora quella. Basta! Un marinaio non deve dare spiegazioni.
Messer Polo, qualche altro dettaglio prima di avviarci alla conclusione del nostro incontro?
Ricordo quando consigliai una macchina da guerra ai tartari, il mandano, per mettere fine all'assedio della città di Stanianfu. Loro non la conoscevano, e così, dopo un breve disegno, la costruirono, e io insegnai loro ad usarla. Fu un successo, naturalmente.
Ti sarebbe stato più utile il mio cavallo. Quello sì che fu un colpo di genio.
A questo punto d'obbligo una domanda a tutti voi. Ascolti anche lei, Ulisse. Qual è stato il vostro maggior successo?
Ho raggiunto le Indie.
Ho ammirato il favoloso Nilo.
Abbiamo aiutato Colombo nella sua impresa.
Ho creato l'impero più potente di tutti i tempi.
Ho fregato i troiani.
Dilettante, non una dolore navigata durante il diluvio universale e a pieno carico.
Cari ascoltatori, come potete sentire è difficile conciliare persone appartenute a tempi così diversi. Comunque vi ringrazio della vostra cortese attenzione e alla prossima. Ma di chi era la voce finale? Non certo Ulisse. Diluvio universale, vuoi vedere che...
Noè, ma non aveva un altro impegno?